Vogliamo adesso aprire le nostre Bibbie, Prima Corinzi capitolo 15, dove ci ha portato questo studio sistematico della parola di Dio. E questa mattina vogliamo vedere quello che è il soggetto di tutto il capitolo 15, che abbiamo già cominciato a vedere, ma vogliamo proprio affrontare incentrare su il soggetto principale, la risurrezione. Vi racconto queste parole di una persona che ha scritto il seguente: la vita qua giù è troppo triste a volte. Tante volte perdiamo la strada. È facile percepire e abbracciare che tutto ha un senso quando la vita scorre per i binari giusti, quando c'è una sensazione di pienezza. C'è l'amore, la bontà, la famiglia, il lavoro, forse addirittura Dio. Quando queste cose fanno parte delle nostre vite, rende più facile il navigare intorno alla tristezza che inevitabilmente troveremo sulla nostra strada. La vita contiene bellezza, magia e angoscia. A volte la tristezza è inevitabile, anche in quel periodo della tua vita, quando i tuoi figli sono piccoli, quando le meraviglie dei tuoi piccoletti e il senso di meraviglia da genitore sono tutto ciò di cui hai bisogno per sentire che la vita ha un senso. Ma poi suona il telefono, arriva l'email, accendi la TV ed è come se tutto crollasse intorno a te. È difficile sapere da dove iniziare a cercare di dare un senso alla vita, ma è possibile solo dal punto in cui ti trovi. Se ci mettono con le spalle al muro per dare una risposta, la maggior parte delle persone direbbero che trovano significato in una vita che si srotola davanti a noi come una di quelle strade infinite che si vedono nei film americani. A meno riusciamo a trovare significato nel quotidiano della vita quando le cose vanno come ce li aspettiamo. Ci basta giorno dopo giorno con le nostre famiglie, alcuni pochi amici intimi. Il nostro lavoro e coloro con cui giochiamo e coloro con cui adoriamo Dio riescono a riempire le nostre vite a sufficienza. E la maggior parte delle persone al mondo stanno semplicemente cercando di dare da mangiare ai propri figli, tener duro. Cerchiamo di aiutare certamente dove possiamo, cerchiamo di sopravvivere le nostre proprie prove, stress, malattie, stagioni di elezioni politiche. Lavoriamo solo per non impazzire dal rumore e velocità e delle persone estremamente fastidiose, di cui nome siamo troppo educati per nominare. Cerchiamo di non essere raggiunti dalla tristezza che ingloba tutto, le difficoltà nelle nostre famiglie, la morte dei nostri animali domestici. A molte persone piace dire che il senso della vita, il senso di soddisfazione ha tutto a che fare con la famiglia, ma molte persone non hanno una rete estesa e ricca di zii esilaranti e cugini adorabili che vivono vicino a noi per aiutarci. Molte persone hanno delle famiglie orribili, fuori di testa, abusivi, repressivi. Beh, ci sforziamo per godere della vita nel miglior modo, perseveriamo, cerchiamo di essere più presenti, meno permalosi. Alcuni giorni riusciamo meglio di altri. Cerchiamo conforto nella natura e forse nell'arte. Se siamo fortunati nella soddisfazione tranquilla delle nostre case. Dove si può trovare un senso a questa vita? È una persona molto perspicace, siete d'accordo? Una persona che ha colpito nel segno, parla di qualcosa che tutti noi comprendiamo, tutti noi possiamo simpatizzare con lo spirito che lei manifesta. Come dare un senso alla vita? Come dare un senso alla vita? Poche canzoni hanno catturato la disperata ricerca dell'uomo del senso della vita che la canzone di Freddie Mercury, The Show Must Go On, lo spettacolo deve continuare. E il testo della prima parte dice così: spazi vuoti, per cosa stiamo vivendo? Luoghi abbandonati, suppongo che noi conosciamo già la risposta, senza sosta. Qualcuno sa cosa stiamo cercando? Un altro eroe, un altro crimine senza significato. Dietro il sipario, nell'imitazione comica, non indietreggiare ora. C'è qualcuno che ancora vuole continuare il gioco? Lo spettacolo deve continuare. Qual è il punto di tutto questo? Qual è il punto della vita? Bene, la Bibbia dà la risposta. Prima Corinzi 15 dà la risposta. Vogliamo vedere il primo slide in cui vogliamo considerare questo il titolo del nostro sermone. Speranza per un mondo che vive in mezzo alle macerie. Dove trovare speranza per un mondo che vive in mezzo alle macerie? Leggiamo adesso questi versetti, Prima Corinzi 15 del 12 al 19. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la nostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale non è. Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la nostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Prima Corinzi 15. Paolo cosa vede? Vede come ciò che dà un senso alla vita è sotto minaccia. In termini cristiani, la ricerca dell'uomo di dare un senso alla vita viene presentato come la ricerca dell'uomo della speranza. Se l'uomo può trovare una speranza, allora avrà trovato il senso della sua esistenza. La speranza, la certezza che il futuro è brillante, che il futuro domani sarà meglio di ieri. La mancanza della speranza, cioè l'incertezza che il futuro è brillante, è ciò che fa che l'uomo si senta spaesato, perso. Quando si chiede senza poter rispondere verso che fine si sta incamminando tutto questo. E ciò che la speranza è la certezza che tutto ciò che viviamo ha un senso, perché fa parte del piano di Dio, il piano di Dio ultimo, finale, verso il quale sta portando ogni cosa. Questa speranza in un Dio che sta portando tutto verso il fine, da Lui concepito, predestinato, è la risposta che l'uomo cerca. E Prima Corinzi presenta la grande ragione per cui abbiamo una speranza, la risurrezione. La risurrezione, 58 versetti, capitolo più lungo di qualsiasi lettera del Nuovo Testamento, perché Paolo vede questa dottrina sotto attacco, vede questa dottrina che parla della certezza, del fatto che Dio sta portando tutto verso il fine, l'obiettivo, il risultato preciso, predestinato, inamovibile. Lui vede che questa dottrina è sotto attacco e Paolo dice: io combatterò per la vostra speranza. Combatterò per quest'idea che Dio agisce nella storia e ha dato un segno chiaro che la storia dell'umanità non è allo sbando: la risurrezione di Gesù. Dice: lotterò per quest'idea che tutto si sta incamminando verso un obiettivo il quale Dio stesso garantisce. Ogni cosa, dice Paolo, sta contribuendo al fine al quale lui intende portare il mondo intero, l'umanità intera, la creazione intera. Combatterò, dice Paolo, per farvi credere con certezza che ogni circostanza, ogni prova, ogni cosa che facciamo, ogni fatica, come un fiume che scorre verso il mare, contribuisce al fine che Dio ha stabilito, la risurrezione, il ripristino da tutte le cose, la rimessa a posto di tutto. Guardiamo ora questo testo per vedere come Paolo difende la risurrezione. difende la certezza che il futuro è brillante. Prima dobbiamo vedere, prossima slide, se non sbaglio, la posizione degli avversari. Riusciamo a essere in sintonia, vero Aaron? Non sempre riesco a guardare. Qual è la posizione degli avversari? Versetto 12. Qual è la posizione? Ci sono questi oppositori. Loro dicono, versetto 12, che, come mai, dice Paolo, dicono alcuni tra di voi che non c'è risurrezione dei morti. Questa è la loro posizione. Alcuni tra di voi, questi sono gli avversari. Ci sono delle persone che si sono intrufolate all'interno della Chiesa che stanno portando delle idee sbagliate, cioè non c'è risurrezione dei morti. Qui voglio aprire una parentesi per dire che questa è una sezione dottrinale della lettera di Paolo ai Corinzi. So che non va di moda parlare di dottrina per tanti motivi, ma fratelli e sorelle, la dottrina è la nostra salvezza. Qualcuno disse: Dio ci ha dato tante dottrine perché ogni giorno siamo esposti a tante bugie. È per questo che Dio ci ha dato le dottrine. È una cosa non da saggi dire non amo la dottrina o non ho una dottrina. Ti viene da dire alla persona che parla così: ma sei impazzito? La dottrina è la tua salvezza. La dottrina è ciò che ti mette la testa a posto quando non capisci niente. È come dire: no, non amo sapere come stanno veramente le cose. Cosa? Parlare di dottrina non è altro che parlare di come stanno veramente le cose. Quando ero ragazzo, avevo 14 anni e ho vissuto un periodo molto difficile, già è un periodo difficile l'adolescenza, ma io ero molto sovrappeso. E mi ricordo ancora l'imbarazzo che sentivo nella classe di scienze motorie, quando si diceva ai ragazzi di trovare un partner per fare qualche attività, diciamo una prova fisica. E mi ricordo che nessuno voleva essere il mio partner, perché non ero molto atletico. Beh, adesso possiamo dire tutti, poverino. Però è stato così. Poi, a 15 anni ho perso la metà del mio peso corporeo, sono sceso a pesare 60 kg in meno di un anno, e mi ricordo sono tornato in Spagna, questo è successo in America, mi ero anche rasato i capelli, sembravo una combinazione di un skinhead e un rifugiato bosniaco, e la gente ha detto: dov'è Keith? Sono io. E ho smesso di mangiare per quell'anno, E mi ricordo che mio padre ci portava a mangiare e mi diceva: chi tu devi mangiare, mi forzava a mangiare. Io non volevo mangiare. Qual era il mio problema? Il mio problema era che avevo delle idee insediate nella mia testa che non andavano. Era un problema di dottrina. Quale dottrina avevo in quel periodo? Uno, ho valore per ciò che le persone dicono di me. Dottrina. Credevo a questa cosa. Il mio fisico definisce chi sono. Che dottrina è? Sbagliato. Ciò che io voglio, ciò che io penso è ciò che importa. Non potevo ascoltare il consiglio da mio padre. Quello che io pensavo era la cosa importante. Fratelli e sorelle, la nostra salvezza di perderci nelle nostre stesse teste è la dottrina. Quando la nostra mente si siede sulla nostra testa come un babuino che ha bevuto troppo caffè, eccitatissimo, cos'è che ci mette la testa a posto? La dottrina, la verità. È per questo che la Bibbia lotta così tanto contro la falsa dottrina. Ci chiediamo: ma perché a Dio importa tanto la falsa dottrina? È un docente celeste che ci vuole dare un valore, un voto su un esame? No! Lotta così tanto contro la falsa dottrina perché le nostre teste saranno messe a posto se viviamo in base a una giusta dottrina. E pensate a quanto dannoso è avere una dottrina sbagliata su questo punto di oggi, la risurrezione. E ci sono queste persone che dicono non c'è, non c'è. Ora sembra che il loro messaggio non era tanto contro la risurrezione di Cristo, ciò a cui si oppongono è la risurrezione dei morti, e Paolo sottolinea la contraddizione in questi versetti. Dice: se si predica che Cristo è stato risuscitato, come mai alcuni dicono che non c'è risurrezione dei morti? Loro vuole prenderli in questa contraddizione. Voi domenica dopo domenica, Corinzi, vi sedete sotto la predicazione, Gesù è risorto dai morti, e dite anche Amen, sentite il Vangelo, e come mai ora negate che ci sarà una risurrezione dei morti più in là? Come mai, dice Paolo, come mai? E voglio che tu e io ci poniamo la stessa domanda questa mattina. Come mai sei così disperato? Come mai sei così disperato? Non c'è una risurrezione? Non c'è una speranza certa che Dio sta portando tutto verso il suo piano? Come mai questa mattina, davanti a quella prova, ti sei lasciato mandare così giù? Come mai? Come mai dici che non c'è risurrezione? Ti sei dimenticato del fatto che dalle ceneri risorgerà la vita? Ti sei dimenticato che dalle macerie risorgerà la bellezza? Come mai sei in un punto della tua vita che mandi tutto al diavolo? Ma che serve? Bah! Io non ci credo più. Come mai? Non c'è una risurrezione? Questa mattina voglio incoraggiarti a parlare severamente al tuo cinismo, parla severamente la tua disperazione, smettila di credere alla bugia. Dì alla tua prigione, dì alla tua paura, dì alle tue neurosi, alla faccia tua: io risorgerò un giorno e Dio ripristinerà tutto questo un giorno. Sapete, alcuni di voi avete così tanta paura di sbagliare. Avete tanta paura. Avete tanta paura di rovinare tutto. E questa paura ci paralizza. Se faccio un passo fuori dagli schemi, manderò tutto a rotoli, si rovinerà tutto. No! Dio garantisce il futuro. Dio garantisce il successo del suo piano. Vai lì fuori, fai qualcosa, smuovi le cose un po' nella tua vita, fiducioso che Dio porterà il suo piano a termine. Diciamolo alle nostre prigioni oggi. Oggi è il giorno in cui io scelgo di credere che Dio vincerà. Esci dalle prigioni e di questo alle tue paure. Vorrei adesso passare qualche minuto a considerare alcuni concetti importanti per capire la risurrezione dei morti. Dovrebbe esserci una slide. Numero uno, la risurrezione è la grande speranza del credente. La risurrezione, tante volte pensiamo che la grande speranza del credente è il paradiso, il cielo, che il capolinea della nostra esistenza è questo posto un po' nebbioso, un po' difficile da capire. E mi ricordo da ragazzo che sentivo parlare del cielo e sentivo cose che mi portavano in mente angioletti paccioconi che aleggiano nell'aria, suonano delle arpi, e io dicevo: ma quello sembra più l'inferno che il paradiso, scusa. Cosa facciamo tutta l'eternità ad aleggiare nel nulla? La Bibbia presenta un'altra visione. Daniele 12:2, non dovete trovarlo, ve lo leggo io. Dice: molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna, per l'eterna infamia. un risveglieranno, la parola chiave lì è risvegliare, ha un senso di svegliarsi dopo un periodo in cui si dormiva, una metafora. C'è una continuità con la persona che sei oggi, con la persona che sarai nella risurrezione. Dalla polvere tornerai in vita. Atti 3, 20 e 21 è un altro brano che ci aiuta a comprendere lo stato di risurrezione, il vero capolinea dell'esistenza del credente. Parla dei tempi di ristoro e tempi della restaurazione, tempi di ristoro e tempi della restaurazione. E in questo caso è Pietro, che nel suo sermone parla dell'esistenza dei risorti come caratterizzato da riposo. Hai fatto un lungo viaggio, finalmente arrivi a casa di quei familiari, ti siedi, ti danno del cibo, sei ristorato. Parla anche di tempi di restaurazione, l'idea qui è della creazione sarà restaurata secondo l'intento originale di Dio. Siamo andati qualche mese fa a vedere il Cenacolo di Milano, sicuramente alcuni di voi l'avete visto, e guardavamo uno dei filmini lì che parlava dei diversi tentativi di restaurare il dipinto originale e avevano fatto più danni che restauri. Però dobbiamo pensare così al piano di Dio di restaurare, ripristinare. La creazione è idea di Dio, il giardino è idea di Dio. Dio ha ideato la fisicità come qualcosa di buono e positivo, il problema è che si è insediato il peccato, ma la risurrezione è la risposta di Dio a quello che il peccato ha portato nel mondo. Quando pensi a risurrezione, pensa a corpo, pensa a terra, nuovi cieli, nuova terra, ci parla Apocalisse 20:21. Pensa tutte le cose qua giù, ma senza il peccato. Non è meraviglioso? A me piace la vita qua giù, se non fosse per quel maledetto peccato. Mi piace mangiare, mi piace camminare in montagna, mi piace fare le cose che da esseri umani siamo stati creati a fare. Immagina come sarà quando non ci sarà più il peccato. Consideriamo la differenza tra lo stato intermedio e la risurrezione. Qui è dove si insedia a volte la confusione. Per avere le idee chiare sulla risurrezione di cui Paolo parla qui, la risurrezione è il capolinea del piano di Dio di fare tutte le cose nuove. È importante distinguerlo dalla fase o stato intermedio o il posto dove si va quando si muore prima del ritorno di Gesù. Il destino finale del credente è nuovi cieli, nuova terra, questa esistenza 2.0, se vogliamo metterlo così, ma quando un credente muore non sperimenta ancora la risurrezione. C'è un periodo in cui il corpo e l'anima, la parte fisica e la parte immateriale, non materiale dell'essere umano, si separano. Questo voglio che venite a vederlo in Seconda Corinzi 5 è uno dei versetti che si riferiscono a questa realtà. Tutto questo discorso Paolo sta parlando della tenda futura che è stata preparata per noi. Paolo ne parlerà anche in Prima Corinzi, ma voglio solo che notiamo il versetto 7, quando Paolo dice, versetto 7 al 9, dice: poiché camminiamo per fede, non per visione, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Vediamo il nesso. Partire dal corpo, abitare col Signore. Paolo parla del corpo fisico come la tenda in versetto 1. Un altro versetto parallelo è quello che abbiamo visto anche mercoledì, dove Paolo dice: per me vivere Cristo è morire e guadagno. Perché al momento della morte il credente va alla presenza di Dio. E voglio incoraggiarti a rallegrarti questa mattina, credente. rallegrati perché il tuo fine finale è la risurrezione, c'è un corpo preparato per te come non immagini, ma se tu dovresti morire oggi, andrai in paradiso, andrai nella presenza di Dio, starai nella presenza del Signore. Quanto è importante comprendere queste verità per vivere le nostre vite. Morire sarà un grande ricongiungimento familiare con Gesù, ma non è il fine verso il quale Dio sta portando tutto. Il fine finale è la risurrezione. Poi la terza cosa che vorrei considerare è che questa dottrina è una delle dottrine più rilevanti per il mondo intero. Qualcuno forse sta ascoltando, qualcuno sta anche dormendo, va bene, fa niente, poi ve lo guardate nella registrazione. Qualcuno sta ascoltando e dice: Keith, ma di cosa mi stai parlando? Cose così astratte, che mi importa a me? Le mie bollette da pagare, i miei problemi da risolvere. Dammi consigli pratici, dimmi come devo affrontare la giornata di domani dove ho una giornata proprio schifosa. Non parlarmi di fantasie di risurrezione. Sono convinto che nessuno dirà queste parole, però stai attento, perché niente influirà più sulla tua vita presente che la tua visione del futuro. Nulla influirà più sul tuo vivere oggi e domani quando andrai al lavoro che la tua visione del futuro, di cosa succede nel prossimo capitolo. In base a questa domanda, cosa succede? Tu vivrai in un modo o l'altro il domani con cinismo, menefreghismo, disperazione o con una certezza di far parte del movimento più grande, divino, che potrebbe essere immaginabile. E non dobbiamo sbagliare, noi siamo più programmati di quello che pensiamo. I media, i film, i programmi sono come un martello pneumatico su questo punto. Guarda un film qualche volta e guarda un deceduto, guarda qualche visione dell'aldilà, e guarda come un deceduto torna come un fantasma e chiediti: che dottrina mi stanno vendendo in questo momento? Che dottrina? Di solito è la dottrina dell'evoluzionismo, siamo solo un pacchetto di cellule, di molecole, viviamo e poi moriamo. Pensate a quanto è dannoso questa dottrina al nostro vivere. Cosa faccio a fare ad alzarmi alle 8 del mattino, 6 del mattino e andare al lavoro? Tanto mi seppelliscono e mi mangiano i vermi. Ma ti immagini vivere secondo questa filosofia? Siamo più influenzati di quello che pensiamo. L'altro giorno stavo facendo la mia passeggiata, il mio vicino venne e mi disse: mio papà è morto. Ho dato le mie condoglianze e poi mi ha detto: no, no, tranquillo, mi è venuto a trovare ieri mentre ero a letto, mi è venuto a salutare. Da dove gli è arrivato questa dottrina a questo mio vicino? Un po' qua, un po' là, un po' secchio, quest'altro secchio. Ma lui non sa, lui non sa, non ha una certezza, è confuso, cerca di convincersi di qualcosa, va avanti per un vago senso di come potrebbero essere le cose. Ma non è così con noi, fratelli e sorelle, non è così con noi. Guardate questa frase che mi ha colpito, mi ha aiutato molto. Guardate cosa dice questa persona: più mi esamino, più scopro questa verità psicologica. Nessuno alza il mignolo per fare il più piccolo compito se non mosso, per quanto oscuramente, dalla convinzione di contribuire in modo infinitesimale alla costruzione di qualcosa definitivo, cioè all'opera di Dio. Questo è ciò che motiva, questo è ciò che fa alzare una persona dal letto, la convinzione: Dio sta portando tutto verso un piano prestabilito, certo, e io attraverso il mio contributo, per quanto possa essere infinitesimale, piccolo, quasi invisibile, significa qualcosa, ha un senso. Dio vuole lavorare attraverso di me, atteggiamenti, risposte, risposta ai miei doveri. Oh, è una visione che ispira tanto, la risurrezione dei morti. Vogliamo vedere adesso i versetti in sé, con questo terreno preparato. Ci sono 7 implicazioni di negare la risurrezione. Alcuni li vedremo più in profondità, alcuni li vedremo più superficialmente. Però Paolo elenca da il versetto 14 fino al versetto 19 7 implicazioni. Numero 1, se i morti non risuscitano, Cristo non è stato risuscitato. Versetto 14. Corinzi si stavano facendo trascinare da un'opinione che era molto alla moda ai loro giorni, ed è che la risurrezione non c'è. Noi, se facessimo uno studio nel pensiero che avevano le persone dell'epoca, vedremo che sia per i greci che sia per i giudei l'idea della risurrezione era assurda. Per i greci il corpo era qualcosa dal quale sfuggire, qualcosa di sporco, qualcosa di poco spirituale, qualcosa da evadere, che a proposito esiste ancora nella Chiesa. Quest'idea che sono le attività spirituali, non del corpo, che hanno più valore, e che Dio apprezza più un tipo di azione spirituale che non corporale. Questo, in modo subdolo, è l'errore greco, che non posso glorificare a Dio col mio lavoro, nello stesso modo in cui il pastore che predica la domenica glorifica Dio. Lo sapevi? Tu glorifichi Dio nel tuo lavoro, nello stesso modo, anzi, dipendendo di come lo fai, forse di più di chi fa il missionario, il pastore. Perché? Perché noi non crediamo nella separazione del corpo e dello spirito. I greci invece sì. Per i giudei l'idea della risurrezione era assurda, perché era qualcosa che succederebbe sì nel futuro lontano, ma non ci sarebbe questa risurrezione a metà dei tempi, come dice il Vangelo. Era una cosa anomala. E questo, a proposito, è un buon argomento del perché crede la risurrezione di Gesù. Nessuno se l'aspettava, nessuno lo voleva neanche, se vogliamo veramente dire le cose come stanno, perché lo scopo era sfuggire. Hanno predicato la risurrezione di Cristo per una semplice ragione: è successo veramente. Era all'ordine del giorno negare la risurrezione, un po' come oggi a predicare le dottrine transgender o quelli che sappiamo vanno molto di moda. Al giorno di Paolo i Corinzi era negare la risurrezione, negare il ritorno in vita delle persone. E Paolo dice: ma non vedete, ragazzi, che negando la risurrezione dei morti state negando la risurrezione di Cristo? Mi ricordo una scena di un telefilm un po' buffo, si svolge in un ufficio che produce carta. Questa scena, che è un po' è un'illustrazione di quello che sta succedendo qui a Corinto. Stanno parlando diverse persone del fatto che la stagione influenzaria, dell'influenza in giro, e tutti sono d'accordo, bisogna coprirsi la bocca quando tossisci. E un personaggio un po' nerd del gruppo dice: ah no, io vi invito a tossire su di me, perché così svilupperò gli anticorpi più forti. E uno lo guarda e dice: ah, lo dici sul serio? E il resto dell'episodio è tutto l'ufficio che si alza dalla poltrona di ciascuno e va a tossire in faccia a questa persona. C'è anche una scena in cui prende il panino e questo nerd non può fare altro che dire: do il benvenuto ai tuoi germi. Era stato preso nella sua propria trappola. E Paolo in qualche modo vuole farli ragionare, vuole che lui, davanti a questo dilemma, loro dicano: forse non ci ho pensato davvero così in profondo, devo rivedere la mia posizione. Il risultato di negare la risurrezione dei morti è che ti trovi a negare la risurrezione di Cristo. Poi vediamo la seconda cosa. Paolo dice: se non c'è risurrezione, la nostra predicazione è vana. Se i morti non risuscitano, implicazione neanche Cristo. E se diciamo che Cristo non è risuscitato, questo scatena la scatola di Pandora. Che se tu togli il fondamento del Cristo risorto, crolla tutto. Paolo dice: la predicazione è vana. Pensate, dice Paolo, pensate soltanto a questa possibilità. Vana, è infondato. L'idea è che la nostra predicazione è basata su cose non vere. Paolo enfatizza in questo versetto la veracità obiettiva del fatto della risurrezione. Di nuovo qua Paolo dice: se la risurrezione di Cristo non è vera, allora la nostra predicazione è infondata. E non è tanto che Paolo potrebbe sentirsi ferito se gli dicono: Paolo, guarda, è infondato, è vano quello che stai dicendo. No, è molto di più. Perché la predicazione della risurrezione di Cristo è la predicazione dell'inaugurazione della nuova era. La predicazione di Cristo è il segno che una pagina nella storia è stata voltata, una pagina fondamentale, e che noi adesso, credenti dopo la risurrezione di Cristo, ci troviamo nella fase finale dei tempi. E il potere della risurrezione di Gesù si è scatenata. La predicazione della risurrezione è la predicazione dell'arrivo della nuova era. Tante volte Paolo dice, parla della nuova creazione. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Galati 6,15, la circoncisione, la incirconcisione non sono nulla, quello che importa è l'essere una nuova creatura. E quello che Paolo aveva fatto era predicare questa verità. Guardate, Chiesa, fate parte di una nuova creazione, siete delle nuove creature, siete templi dello Spirito Santo, siete oggetto di un'opera meravigliosa di Dio. E il vostro destino è quello di essere risuscitati. Ma se la predicazione è vana, allora niente di questo è vero. Ci affatichiamo tanto per dimostrare che siamo una nuova creazione. Fratelli e sorelle, voglio dirti una cosa: lo sei già. Se sei in Cristo, lo sei già. Fai già parte di questa nuova creazione che è stato inaugurato nella risurrezione di Gesù. È un annuncio, è una proclamazione che viene fatto. Prossimi andremo un po' più veloce. La fede è vana. Questo chiaramente esprime il fatto che la fede è infondata, non c'è una realtà alla fede. Poi Paolo dice che se non c'è risurrezione di Cristo, gli apostoli sono dei bugiardi, falsi testimoni, versetto 15. Poi Paolo dice che se non c'è risurrezione di Cristo, allora, versetto 17, voi siete ancora nei vostri peccati. Questo è un punto importante. Ci sono quelli che vorrebbero edificare un cristianesimo che toglie gli aspetti soprannaturali. Ma sì, la risurrezione, possiamo avere un cristianesimo senza risurrezione? No! La risurrezione è fondamentale per il nostro credo ed è ciò attraverso il quale i nostri peccati sono perdonati. Poi vediamo, numero 6, se Cristo non è risuscitato, allora non c'è speranza per l'aldilà. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Paolo sta dicendo: ragionate, pensate a tutte le implicazioni. E poi il 7 dice: se abbiamo sperato in Cristo solo per questa vita, siamo i più miseri. Siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Paolo dice: avevamo una speranza. Il cristiano deve avere una speranza. E questo lo porta a fare dei sacrifici. Questo li porta a fare delle scelte difficili in base alla all'idea che nel futuro sarà ricompensato per tutto, ma pensate, se non c'è quella consegna di eredità futura, cosa fa il cristiano a mantenersi puro sessualmente fino al matrimonio? Che spreco! Perché hai fatto tutti quei sacrifici? Perché hai deciso di vivere la tua vita in base alla verità? Se hai sperato solo per questa vita, che è servito fare tutti questi sforzi? Cosa ci ha portato a dire butterò via tutto? Butterò via i miei sogni, andrò in missione, risponderò alla chiamata che Dio mi ha messo davanti? Perché? Perché lo fa il cristiano? Perché so che mi aspetta la ricompensa. Forse non qua giù, forse qua giù non vedrò niente, ma non importa, ho sperato in Cristo per l'avvenire. Se invece non c'è risurrezione, l'abbiamo fatto per niente e siamo i più miseri fra tutti gli uomini, illusi, stupidi, vivendo per una bugia. Contrario di quello che ha caratterizzato la vita di Adoniram ed Ann Judson, questi due sono stati, per quanto si sa, i primi missionari internazionali degli Stati Uniti. Quando se ne andarono, pensavano che stavano andando a unirsi a un altro missionario, William Carey, lavorare con lui, invece il piano è stato diverso. Ann e Adoniram avevano 24-23 anni, erano sposati da 14 giorni al momento del loro viaggio. Prima andarono in India, il loro accesso fu negato e dovettero andare in Birmania. Il loro primo figlio nacque, mentre erano lì, morì. Nel giro di 2 anni nacque e morì il secondo figlio. Nel terzo anno, ora in Birmania, nacque il terzo. Poi successe una cosa molto brutta, hanno pensato le autorità che Adoniram fosse uno spia britannico, anche se lui era statunitense, l'hanno messo in carcere, condizioni squalide, orribili, che non possiamo neanche descrivere. Gli uomini in queste prigioni erano ammassati e c'era così poco spazio che non potevano nemmeno sdraiarsi sul pavimento, facevano a turni per dormire, alcuni dovevano stare in piedi, altri si sdraiavano per un po', la puzza era impossibile, non c'erano servizi igienici, sanitari, e le torture venivano fatte non solo per punizione ma per divertimento. Gli uomini venivano appesi per i pollici. Questo non era un film che potremmo guardare alla sera prima di andare a letto. Gli uomini hanno perso la voglia di vivere, non sono morti sotto la tortura, hanno semplicemente perso la voglia di vivere. Ma Adoniram ha continuato a vivere, e uno dei motivi era che Anne veniva spesso a trovarlo. Lei ha sopportato gli scherni delle guardie, ma anche dei prigionieri, e lei veniva e parlava attraverso le sbarre a Adoniram, portandogli del cibo in contrabbando. Cantava ad Adoniram dall'altro lato della ringhiera, dicendogli: non rinunciare, Adoniram, Dio ci darà la vittoria. Giorni dopo è successo che lei non è più venuta, e Adoniram poi, per diversi cambiamenti politici, è stato rilasciato dalla prigione e è andato nel campo dei profughi per cercare la moglie. Superato un piccolo falò, e lì vicino al fuoco c'era un bambino così sporco, prima non lo ha riconosciuto, era suo figlio. Andò nella tenda dove giaceva morendo Anne, i suoi lineamenti scarni, ma quando venne lei, lui a lei disse di nuovo le parole: non mollare, Adoniram, Dio ci darà la vittoria. Dio ci darà la vittoria. Come possiamo, cari fratelli e sorelle, sopportare cose così terribili? Come possiamo sopportare quando il mondo dice che ciò che stiamo facendo è sciocco? A volte sopportiamo il dolore, la miseria, addirittura delle nostre stesse famiglie, perseguiamo cose come il Vangelo. Come troviamo la forza per farlo? È per questo la convinzione che il nostro Dio è fedele alle sue promesse e che userà noi, suo popolo, per i suoi scopi di redenzione, anche se le circostanze possono dimostrare o sembrare di dimostrare il contrario. E questo è ciò che ha fatto andare avanti ad Adam Hiram. In seguito avrebbe scritto: la religione di Buddha, Brahma, di Maometto, con tutte le false religioni scompariranno, ma la religione di Gesù Cristo pervaderà il mondo intero. Dio ci darà la vittoria. Caro Padre, grazie per le tue promesse, grazie per la speranza che tu ci hai dato, grazie perché benché veramente viviamo in mezzo alle macerie, un mondo senza senso, un mondo che non ha risposte, grazie perché tu ci hai dato conferma che il mondo non è allo sbaraglio, che tu stai portando tutto verso il fine che tu hai prestabilito, il ripristinare di tutta la creazione. Ti prego di riempire i nostri cuori di questa fiducia, ti prego di dare acciaio alle nostre colonne vertebrali, per uscire di qui rafforzati con la certezza che tu ci darai la vittoria. Nel nome di Gesù. Amen. Che Dio ci dia a tutti una buona settimana. Ci vediamo al prossimo appuntamento.